Radio 3, lezioni di musica. Michael Tippett, quartetto numero 2 in fa diesis maggiore con Carlo Boccadoro.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Carlo Boccadoro, benvenuti alle nostre lezioni di musica. Prosegue il nostro percorso nei quartetti un po' trascurati, chiamiamoli così, io li chiamo misteriosi, possiamo anche chiamarli quartetti trascurati del Novecento, trascurati in Italia, per esempio il quartetto di oggi che ascoltiamo è popolarissimo in Inghilterra, ci sono un sacco di incisioni discografiche, viene eseguito anche parecchio anche in Germania, ma è totalmente sconosciuto da noi, non so nemmeno se qualcuno si sia mai preso la briga di eseguire i quartetti di questo grande compositore che in Italia è comunque molto trascurato, che è Michael Tippett. Michael Tippett fa parte, diciamo, della prima grande trilogia novecentesca del Gran Bretagna, perché insieme a Benjamin Britten e ovviamente a William Walton rappresenta, insomma, le tre personalità più importanti diciamo, del secondo dopoguerra. E dopo di loro ci sarà un'altra trilogia di compositori inglesi come Peter Maxwell Davis, Harrison Birtwist e Alexander Girl, la cosiddetta scuola di Manchester, che arriva un po' fino quasi ai giorni nostri, visto che Birtwist se n'è andato qualche anno fa ed era l'ultimo ancora in vita. Però queste, diciamo, sono le tre grandi figure inglesi della rinascita della musica moderna del Novecento inglese, sono Britten, Walton e Tippett. E in particolare Tippett in Italia è veramente poco conosciuto, ha una produzione sterminata, sinfonie credo mai eseguite, bellissima musica da camera quasi mai eseguita, l'oratorio A Child of Our Time forse ha avuto una qualche circolazione tempo fa, ma non credo proprio che attualmente sia un autore, diciamo, che è nel radar delle programmazioni italiane. È davvero un peccato, perché lui ha scritto dei bellissimi quartetti per archi. In particolare questo quartetto ha una storia un po' particolare, numero 2, è stato scritto in piena guerra nel 1941-42, e Tippett era un pacifista dichiarato, era contro la guerra e quindi è andato anche in carcere per questo, è stato incarcerato proprio per essersi rifiutato di andare a combattere, e questo quartetto è basato su un tema che si ascolta principalmente nel secondo tempo, cioè nella fuga, ma che poi in realtà è presente in tutti gli altri movimenti. È un tema che lui aveva scritto in precedenza, nel 1938, in risposta, una risposta musicale, chiamiamola così, simbolica, al Trattato di Monaco, che permetteva, insomma, alla Germania nazista di annettersi delle parti della Cecoslovacchia. Lui appunto era completamente contrario a questo, e era poi, fra l'altro, era dichiaratamente omosessuale quando era totalmente illegale anche nel suo paese, e quindi sapeva che, essendosi rifiutato appunto di andare a servire nell'esercito, sapeva che prima o poi l'avrebbero messo in prigione. Infatti scrive in una lettera di questo periodo, dice: il quartetto va bene, però l'idea dei muri della prigione mi preoccupano, e devo dire che il mio corpo è spaventato ma la mia mente no, e infatti continuo a lavorare. Allora, quando lui poi 3 anni dopo ha scritto questo quartetto, ha deciso di inserire proprio questo tema politico, chiamiamolo così, che era una risposta a una situazione di ingiustizia politica. Lui diceva che l'unico modo in cui poteva contribuire in maniera costruttiva alla società era scrivendo musica, e soprattutto era contrario a ogni forma di violenza. Quindi lui scrive questo quartetto fra il 41 e il 42, viene incarcerato a Wormwood Scrubs, e però nel 23 agosto del 43 viene liberato, e proprio la sera stessa di quel giorno riesce ad ascoltare un'esecuzione di questo quartetto. Proviamo ad ascoltare l'inizio di questo quartetto numero 2, che è in 4 movimenti, allegro grazioso, quartetto numero 2 in fa diesis maggiore di Michael Tippett.
Thank you.
Come vedete, il linguaggio di Tippett è piuttosto diverso da quello di Britten, ma entrambi avevano questa idea di scrivere una musica che non stesse né completamente dalla parte del neoclassicismo stravinskiano e anche spesso del suo diatonismo, ma men che meno abbracciasse la dodecafonia della seconda scuola di Vienna. È una specie di terza via, linguaggio indipendente, che si rifà la tonalità, tant'è vero che lui scrive quartetto in fa diesis maggiore, ma come vedete è una tonalità molto libera. I grandi modelli di Tippett sempre sono ovviamente Henry Purcell, Beethoven dal punto di vista formale, e la sua grande passione era appunto la musica popolare inglese tradizionale e i madrigali. La sua è una musica di grandissima chiarezza formale, è anche una musica molto piacevole da sentire, quindi anche questo è un autore che non capisco perché anche in altri campi, sinfonico, cameristico, è così poco eseguito nel nostro paese. Lui è stato in vita, diciamo, un po' oscurato dalla fama di Britten, ma siccome ha vissuto molto più a lungo, negli ultimi anni della sua vita era stato celebrato come il più grande compositore inglese vivente, e ormai la sua musica è davvero molto popolare nel nord Europa, molto eseguita. Da noi continua a essere, non so perché, ignorato, perché come sentite è anche musica piacevolissima da sentire. Questo è una specie di primo movimento introduttivo che però nasconde quel tema che poi apparirà più chiaramente nell'andante. Praticamente è un percorso verso una progressiva drammaticità. Questo è abbastanza tranquillo, poi l'andante, poi c'è un presto e un finale allegro appassionato veramente di grandissima drammaticità, dove si sente proprio la tensione del mondo in quegli anni, anche sua dal punto di vista personale in quanto appunto obiettore di coscienza. Però non si arriva mai a avere un carattere espressionista nella musica di Tippett, tutto rimane sempre, ovviamente da bravo in britannico, con un grande understatement, non ci si strappa mai le vesti, non si arriva mai a livelli di questo tipo, diciamo, di disperazione, anche di quelli che si trovano in certe pagine di autori italiani, ma è tutto sempre molto controllato ed elegante. Musica che viene appunto spesso poco capita da chi vede il mondo solo diviso appunto fra neoclassicisti o serialisti in quegli anni. L'idea che ci fosse un terzo percorso, generalmente se si voleva indicare un terzo percorso si indicava quello di Béla Bartók, mentre invece sia Britten che Tippett che Walton fanno vedere che c'erano altre strade ben diverse se non si voleva prendere una delle due arterie principali, diciamo così, delle... della contemporaneità. È una musica che ancora adesso è molto fresca, molto, molto interessante. A differenza di altri quartetti che abbiamo ascoltato, come quello di Hindemith, in cui c'erano spesso la viola, il primo violino, che erano proprio protagonisti, qui tutti e quattro ci sono sempre, anche questi tenuti in un equilibrio perfetto, nessuno ha una parte più o meno importante. Vedete che c'è questo continuo alternarsi di battute di 5, di 7, di 3, di 5, perché qui da un lato abbiamo dei movimenti regolari in ottavi, ma dall'altro questi ottavi continuano a cambiare, quindi è regolare e irregolare allo stesso tempo. alla fine di tutto questo lui riesce con una direzione a tornare, sì, in fa diesis maggiore, ma naturalmente, come avete, un uso della tonalità molto, molto diverso da quello che si pensa tradizionalmente. Non è un uso nostalgico o appunto reazionario della tonalità, è un allontanarsi e progressivamente tornare alla tonalità. Adesso ascoltiamo subito l'andante, dove c'è appunto il tema che lui scrisse nel 1938 come protesta ideale contro l'invasione nazista della Cecoslovacchia. Cromatico, con intervalli quasi alternati a specchio, tra semitoni ascendenti e discendenti. Qui, insomma, l'esempio di Purcell sembra proprio essere quello principe rispetto ad altre influenze. Sembra quasi di sentire, con un linguaggio diciamo diverso, alcune delle sonate a quattro parti di Purcell. Come la scrittura che qui non ha mai nulla di accademico, come talvolta si ritrova anche nei quartetti di Hindemith, no? Certe fughe che hanno un qualche cosa così di pedante, mentre qui è un uso molto fantasioso, sempre molto leggero, vedete, molto ipertrasparente della scrittura, e anche l'utilizzo del contrappunto è sempre delicatissimo e di grande sapienza. Però vedete che rispetto al primo tempo, che era un po' più discorsivo, un po' più tranquillo, qui il clima è diventato notevolmente più teso e più drammatico. Se non fosse per la pigrizia, credo, di troppi direttori artistici di questo paese, si potrebbe fare una pausa da lavori che sono appunto pur dei capolavori assoluti come quelli di Shostakovich e Bartok, e magari lasciare spazio nelle stagioni concertistiche alla musica di un autore come Tippett, che ha anche delle bellissime pagine sinfoniche. L'opera The Midsummer Marriage è un'opera molto celebre, da noi non so nemmeno se l'abbiano fatta, adesso spero di sbagliarmi, spero che qualcuno l'abbia messa in scena, però è una musica che per il pubblico sarebbe una vera sorpresa, e anziché sentire appunto l'ennesima integrale di quegli altri quartetti, si potrebbero proporre anche un po' di questi, ma il discorso è lungo e ci porterebbe un po' troppo lontano. Intanto ascoltiamoli qui. Vedete anche come lui evita in realtà qualsiasi tipo di imitazione dell'arcaismo o è sopra il sound che è lo stesso di Parcel, è anche qualcosa del contrappunto, ma lui evita anche qui di fare l'inverso alla musica antica. A sorpresa siamo finiti in sol minore, poi c'è questo presto velocissimo, e anche questo, anche qui il carattere, diciamo, di drammatica densità della musica aumenta, però appunto, un pezzo di grandissimo virtuosismo. Ascoltiamo questo presto. Qui queste battute di 5 ottave che si alternano ai 2 e ai 3, questa danza sghemba, chiamiamola così, e vedete che i frammenti cromatici del secondo tempo qui sono completamente trasformati, ma sono presenti. Di rondò, si riparte sempre dal tema iniziale e poi però si va in direzioni diverse. Lo stesso punto di partenza ci porta in posti differenti. Il primo giro era più sereno, questo è già più denso. In questo caso l'influenza ritmica di Stravinsky è evidente, ma per tutto il resto siamo molto lontani dal maestro russo. Siamo anche molto lontani anche da Britten, in realtà. Spesso loro vengono accomunati anche perché erano amici e avevano più o meno lo stesso circuito di concerti e lavoravano negli stessi anni, però sono due compositori profondamente diversi fra di loro. E se Britten ha finalmente raggiunto la fama che merita, Tippett ancora ha una strada lunga da percorrere, ma credo che col tempo il suo valore sarà riconosciuto appieno. Finale appunto è questo allegro appassionato che è il centro, diciamo, drammatico del quartetto. A un certo punto parte una fuga, anche qui un'altra fuga di carattere diverso da quella del secondo movimento, molto più strana dal punto di vista armonico, molto più angolare, diciamo così. E il finale sembrerebbe trovare un momento di riposo, però la ricomparsa periodica di questi intervalli della fuga drammatica di protesta che aveva scritto anni prima fanno sì che alla fine il clima non sia mai veramente pacificato. Ascoltiamo questo finale del quartetto numero 2 in fa diesis maggiore di Michael Tippett, allegro appassionato. Thank you. Si sovrappongono tre elementi: il tema lirico del violino, l'accompagnamento in levale in pizzicato e una figura più rapida in ottavi. Qui c'è la ripresa. Il mondo del quartetto per archi era molto caro a Tippett, che ne scriverà 5, l'ultimo l'ha scritto nel 1991 quando aveva 86 anni. Quindi è un mondo che gli era familiare, che lo ha accompagnato lungo tutta la vita. Fugato che passa attraverso mille tonalità diverse, però sempre con grande naturalezza. La sua musica non ha mai nulla di forzato, anche i passaggi armonicamente più bizzarri appaiono e scompaiono fra le varie tonalità in modo molto naturale. E nonostante Tippett fosse un compositore in realtà che lavorava con grande lentezza, non c'è anche fatica, diciamo, a scrivere, pure questa naturalezza che viene fuori dalle partiture non si sente, non fa sentire assolutamente tutto il lavoro che c'è dietro di bottega, diciamo così, di artigianato. Suona fresca, suona spontanea, ma dietro c'è invece un lavoro molto complesso e, leggendo anche le sue lettere, molto faticoso. Sono passaggi molto difficili per l'intonazione, perché sono molto delicati, spesso sono nel registro sovracuto e quindi è piuttosto complicato. Anche il suo utilizzo della politonalità, diciamo così, dell'andare in chiavi diverse contemporaneamente, è totalmente diverso, quasi opposto a quello di autori come Mio o Villa-Lobos, per dire. È tutto molto più nascosto, tutto molto più integrato. Non c'è mai l'idea di voler fare un effetto shock mettendo tonalità diverse una sopra l'altra. Poi si ritorna in fa diesis maggiore. Però avete visto che non è, appunto, un finale. Sì, è più tranquillo, ma tornano sempre questi intervalli strani, c'è sempre qualche cosa di inquieto, insomma. Questa sua attitudine pacifista gli costerà ancora parecchio durante il periodo di guerra, non solo questi mesi di galera, verrà osteggiata la sua musica. Anche perché lui era non era uno che si tirava indietro, insomma, faceva un sacco di dichiarazioni pubbliche a favore della pace, come anche Britten era pacifista, insomma, questi sono autori che hanno pagato caro anche a livello personale il loro coraggio e le loro idee, e questa onestà intellettuale si riflette perfettamente nella loro musica. Nel caso di Tippett veramente è una musica di una trasparenza straordinaria. È un quartetto bellissimo questo, che mi sarebbe piaciuto sentire prima o poi dal vivo. Spero di riuscire di fare in tempo sentirlo dal vivo in Italia, perché è veramente un pezzo magnifico che vale la pena di ascoltare e riascoltare. Fortunatamente negli ultimi decenni della sua vita, quando Tippett era veramente celebre, era il compositore più celebre forse inglese, la Decca registrò praticamente quasi tutta la sua opera sinfonica e cameristica, e quindi si trovano ancora in giro, magari con qualche difficoltà, delle registrazioni fantastiche anche di grandi direttori come Colin Davis, André Previn, della sua musica sinfonica, pianistica e cameristica anche. Quindi non è difficile, se cercate, trovare qualcosa anche sulle piattaforme digitali. Vi consiglio veramente di dare un'ulteriore occhiata alla musica di questo grande autore. Col quartetto di Tippett si chiude la lezione di musica di oggi. Vi ringrazio molto per avermi ascoltato, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto a tutti da Carlo Boccadoro.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.